Saluto quando prima di non essere vescovo ero scarso dal punto di vista teologico pastorale, adesso sono anche arrugginito, ecco. Quindi, però sapendo che dopo c'è Don Giancarlo vado tranquillo perché delle eresie non ne passeranno fuori, nel senso che lui saprà tamponare tante cose.
Che è inossidabile, non
che è inossidabile, ecco. No, grazie dell'invito e sono qui volentieri. Il tema che mi è stato dato si potrebbe risolvere e andare via semplicemente con una indicazione del direttorio, cioè i contenuti, il Vangelo, dire direttorio di pastorale familiare numero 58. Ed è quello che voi avrete sopra i fogli che vi saranno dati, perché questo testo in realtà è la sintesi dei contenuti che debbono passare nei percorsi per il sacramento del matrimonio, che insieme a chi li fa, insieme allo stile, sono realmente un annuncio, un Vangelo, un annuncio bello del sacramento del matrimonio. Questi testi, allora, questo testo lo sviluppiamo, lo ricordo brevemente. I contenuti proposti, partendo dalla realtà umana vissuta dai fidanzati e illuminandola, interpretandola con l'annuncio del Vangelo, dovranno permettere ai fidanzati di giungere a conoscere e a vivere il mistero del cristiano del matrimonio. A questo punto ci sono 9 contenuti che partono dalla verità e dal significato proprio dell'essere persona, fino alle dimensioni e esigenze propriamente ecclesiali della vita matrimoniale e familiare. Dentro sostanzialmente c'è tutto. Non sto a leggerli perché voi li avete bene in mente e nello stesso tempo adesso li avrete davanti nello schema, nell'indice che vi viene offerto. Ma non si ferma qui il testo, va oltre e presenta e dice che questi contenuti, tali contenuti la cui è più puntuale e concreta determinazione e compito di ogni vescovo diocesano, io godevo quando potevo dire ci penserà il vescovo, adesso godo meno, vanno comunque proposti con un linguaggio, un'attenzione propriamente catechistici. E qua dice che cosa significa. Ciò richiede che ogni argomento sia introdotto in modo essenziale, comprensibile e compiuto, che la successione degli argomenti sia il più possibile lineare, che si sia precisi in ciò che si dice, che si privilegi un'esposizione nutrita dalla rivelazione biblica, si sia fedeli alla tradizione ecclesiale e si valorizzi quanto emerge dai testi liturgici. Soprattutto ciò comporta che l'esposizione esatta della dottrina sia in grado di proporsi come messaggio che interpreta la condizione spirituale delle persone e annuncia la parola che l'assume, la purifica e la trasforma. Quindi non è solo una proposta di 9 contenuti, si sottolinea già che ci sia una applicazione dovuta alla situazione particolare. Ecco la presenza dell'ufficio famiglia della diocesi, della chiesa locale, del vescovo, perché l'ufficio famiglia è espressione del vescovo. E si chiede un linguaggio attento a farsi comprendere, ma anche la completezza di questi temi, perché altrimenti non saranno conosciuti, riconosciuti, accolti di nuovo. E infine si dice che tutto questo deve essere proposto come un messaggio, Io qui interpreto come un annuncio bello e significativo, che si fa attento alle condizioni delle persone, che si fa attento alle condizioni delle persone, che le accoglie, le prende così come sono e prospetta quello che è il sacramento del matrimonio. È un testo che è datato 93, perché il direttorio è del 93, ma anche dopo aver letto, per graziosa concessione dell'ufficio famiglia, mi sono arrivate prima le relazioni conclusive del questionario, questo testo si può incrociare bene anche con le relazioni che sono state fatte, già qui proposte, a seguito del questionario sul matrimonio e la famiglia. Credo che questo abbia e mantenga il suo valore, questo testo. Ma andiamoci dentro. Prima di tutto, per cogliere, parto dalla condizione più spiacevole, per cogliere alcuni rischi, che sono tutti prodotti da sante tentazioni. Nel senso che chi ha davanti i propri nubendi, i propri fidanzati, è anche portato a dare già subito un'interpretazione, fare una scelta, e nello stesso tempo chi è animato da una sua spiritualità e da un taglio personale che offre alla pastorale, rischia, per così dire, di fare i percorsi in preparazione al matrimonio molto segnati dal proprio taglio personale. Con voi voglio vedere alcuni rischi. Il primo è quello di una riduzione al dato antropologico esperienziale, cioè a fermarci sulla prima parte che normalmente è dei nostri schemi, che è particolarmente attenta alla condizione di chi viene a noi. Ed anche sollecitare degli atteggiamenti diversi e trasmettere la propria esperienza. Se volete, questo è anche un rischio datato, ma è tuttora presente. Un altro rischio, forse più clericale, è quello di avere davanti per l'ultima volta, probabilmente, in modo così compatto questi ragazzi, così normalmente noi preti li intendiamo sempre, e fare una full immersion, una terapia d'urto e di recupero di tutta la dottrina della Chiesa. Sono qua e gli facciamo catechismo. Ed è dettato anche da una preoccupazione. L'ultima volta che li abbiamo visti c'erano ancora di modi Paninari e le giacca a vento Moncler. Adesso è cambiato il mondo, li abbiamo di nuovo gesso. Gesso è un modo di dire dell'Alta Italia. Terzo, riduzione, è la presentazione morale, cioè chi in un qualche modo è preoccupato del comportamento sente ancora la difficoltà che ci viene da tutte queste tematiche di bioetica e di morale. Ecco allora che è il momento buono per chiarire veramente come debbono essere le cose. Sono tre forme di riduzione, ma ci sono anche alcuni tagli per i quali bisogna essere attenti. Penso a un taglio di carattere propriamente e soprattutto biblico. Io ai miei fidanzati faccio loro una lezione. Prendo i testi, glieli presento, poi saranno poi loro, o comunque il privilegiare fortemente questa dimensione, anche perché è fondamentale ed è parte, casomai, di quel gruppo di persone e di quel sacerdote che propone questo. Poi ancora, questi fidanzati sono in una situazione di ricerca. Pertanto, essendo in questa situazione, io propongo loro i gradini per riavere un contatto con il Signore e con il Signore. è una riiniziazione alla fede. Quindi, e si dice anche, prima di parlare del matrimonio, io devo parlare loro del Signore. E questo si arriva al penultimo incontro, che si è ancora in questa dimensione, certo importante. Un altro taglio è certamente il taglio liturgico, di chi dice, questi sostanzialmente si preparano a un sacramento, si preparano a celebrare un rito, ecco allora questo taglio, questa attenzione preeminente. Dall'altro lato non dobbiamo dimenticare che c'è un modo catechistico, dice il testo, cioè che deve vedere la presentazione della dottrina della Chiesa, non abbiamo paura a dire questo, in modo essenziale, comprensibile, compiuto, lineare, pieno della parola. Questo dato, a mio parere, dobbiamo tenerlo presente, anche perché ci troviamo davanti a persone che intendono fare quello che fa la Chiesa, i nubendi, cioè che vogliono sposarsi in Chiesa, secondo la formula ripresa da Familiaris Consortio 64, ma non sanno quello che intende fare la Chiesa. E comunque sia, una presentazione del sacramento, della globalità di questo annuncio è importante, è fondamentale, dirò dopo, è certamente piena di sorprese. Ma tutto questo allora necessita anche avere davanti a noi la figura di chi viene a chiedere i percorsi. Allora, questa figura, voi l'avete vista tante volte nelle relazioni del questionario, è una figura che ha, che è scarsamente definibile. Si parla di fidanzati, io sono molto d'accordo a usare questo termine, anche perché si basa sul reciproco rapporto di fiducia, la fidanza, che due comunque si danno, ma non sono i fidanzati della condizione di tantissime signore e signori che sono qui, anche se da poco sposati, non sono neanche, ecco, sono tutto quel mondo che voi avete visto, che portano allora delle condizioni particolari, il noto 30% di convivenze a livello nazionale, che più si sale, sale, le attese che hanno e quali sono, le domande che pongono, e sono domande a volte ancora molto previe ad un discorso diretto del sacramento del matrimonio, le richieste di aiuto che fanno. Molto spesso vengono da noi anche con delle domande vere, che casomai si vedono alla fine degli incontri o all'ultimo incontro, e sono significative richieste di aiuto all'equipe, a chi tiene i corsi, ed anche le richieste più svariate che fanno. Noi dobbiamo allora annunciare, il testo dice, ma qui non voglio fare un'esegesi così, caricandola di troppe cose, annunciare la parola che assume, purifica e trasforma. Qui chi ha scritto questo testo e che presumo ci vede dal paradiso, certamente aveva nelle orecchie e nel cuore una nota formula del Concilio di Trento che poi riprenderemo, non solo per far piacere a Don Sergio, perché credo che sia fondamentale accogliere chi viene, proporre la parola dell'annuncio, tale parola certamente purifica ed eleva la condizione di chi viene, direi mettendoli nella condizione di partecipare all'amore di Cristo. Ma questo lo vedremo successivamente. Allora, superato questo primo scoglio delle riduzioni, del taglio che potrebbe in un qualche modo segnare troppo profondamente il nostro percorso, colto il modo catechistico, io credo che sia bene puntualizzare questo fatto, che c'è un annuncio che certamente non è fatto delle parole e non è neanche consapevole. che è l'annuncio che viene promosso dalla comunità cristiana, da quella chiesa locale. E per chiesa locale intendiamo le nostre diocesi, così è, che esprimono qui e ora, la pienezza della Chiesa universale. Ma la contrassegnano delle caratteristiche proprie del nostro tempo, del luogo e della storia che c'è stata in quella diocesi circa l'accoglienza al matrimonio sacramento, la scelta di padre pastorale familiare o meno, le persone che ci sono state, le occasioni che si sono avute e quelle che si sono perse. Allora, qui c'è realmente un annuncio che è fatto dalla comunità. Questo non è un modo di dire, quasi come si faceva a volte anni fa negli incontri sui catechisti e gli operatori, che tu andavi lì con la tua carpetta dicendo parlo dei catechisti e ti dicevano ma catechista è tutta la Chiesa. Allora tu dici scappo via perché non ho più niente da dire. Ma in realtà è vero, perché voi avete notato quanto sia importante il clima che accoglie, la condizione in cui sono prese queste persone. E questo è dato da una comunità che propone modelli normali e significativamente positivi di matrimonio e di famiglia, da una comunità che nel parlare normale, comune, ha già, per così dire, giudicato la scelta di due ragazzi di sposarsi o meno, da una comunità che li accoglie come primo impatto. Consideriamo che il questionario dice che siamo sui 30 anni, che 3 su 4 non sono praticanti, da una comunità che ha una accoglienza che può essere significativa in un modo o in un altro. Tutto questo si traduce già in contenuti precisi. Il contenuto allora è l'annuncio della Chiesa. Questi hanno lasciato la Chiesa da molto tempo, alcuni, si trovano imbarazzati e si trovano davanti una comunità che li accoglie. La Chiesa è il volto di quella coppia, di quel sacerdote, e quella sala predisposta per loro, e la cura e l'attenzione messa loro. Già immediatamente accolgono lo stile di una comunità, che in un qualche modo, essendo la comunità chiesa e la famiglia chiesa domestica, può essere un bel annuncio anche di uno stile di vita. Accolgono la fede sul matrimonio e la fede nel Signore, che quella comunità esprime attraverso tutte quelle situazioni non verbali ma già espresse nel momento in cui chi si sposa chiede di sposarsi e riprende un contatto con quella comunità. Allora io credo che questo non sia semplicemente discorso di metodo, questo è già un annuncio che però non si improvvisa, perché dietro a questo annuncio c'è la scelta di quella comunità, di come pensa alla famiglia, al matrimonio, alla sua preparazione, di come ha messo la famiglia all'interno delle proprie scelte pastorali e da come l'ha considerata. Tutto questo ha generato un humus, ha generato un clima, che è il clima di quella Chiesa, che può essere buono, fecondo, o che può essere anche un po' più sterile. Non si improvvisa questo. Nel momento in cui chi si sposa chiede un percorso, tu, andandogli incontro, gli annunci questo, non glielo annunci, o lo annunci male, esattamente per quello che sei. Esattamente per quello che tu, chiesa locale, sei, prima ancora di chiamare in campo l'equipe, prima ancora di chiamare in campo gli specialisti. E questo chi viene ai percorsi lo avverte. lo sente immediatamente e può avvertire, questo normalmente succede, una gradita sorpresa, perché c'è una Chiesa che lo accoglie, così è normalmente, e vede anche la meraviglia di trovare radicamenti impensati della propria esistenza nella proposta di fede. Queste cose che mi hanno portato a voler bene, a innamorarmi, non sono solo mie, sono anche di Dio. Poi ancora trova qualcheduno che con le sue parole, o meglio con le parole anche della tradizione della Chiesa, con l'esperienza degli sposi, verbalizza sentimenti, situazioni, parole che queste persone hanno dentro. E vede e trova anche, questa meraviglia, la continuità tra la nostra esperienza di vita e la proposta che mi fa la Chiesa, parlandomi del matrimonio sacramento. Non dimentichiamoci che può essere anche il contrario, ma l'esperienza dice che normalmente c'è sorpresa e meraviglia. Che questo diventi poi un cambiamento radicale di stile di vita, questo è un altro discorso. Ma qui noi non vogliamo prendere noi il mestiere di nostro Signore. Il seme è buono, è stato lanciato, poi porterà frutto con tutte quelle situazioni che il Signore vorrà. A questo punto però io continuo su questa sorpresa e per allegrarvi sono già al secondo punto, o al terzo, anzi al terzo. Continuo su questa sorpresa perché ci troviamo davanti che chi viene a sposarsi si sorprende, perché la radice profonda del loro incontro, l'innamorarsi, il volersi bene, la passione, ancora, l'amore che hanno maturato, sperando che sia un amore che abbia le caratteristiche per essere portato all'altare, e i percorsi che hanno fatto, a volte lineari, a volte con delle ondulazioni, a volte spezzettati, a volte segnati anche da situazioni oggettivamente e moralmente non accettabili, ed anche i desideri profondi delle loro attese, capiscono che non sono realtà diverse e solo affiancabili al sacramento del matrimonio, ma sono interne al sacramento stesso e ne costituiscono gli elementi essenziali, senza i quali il matrimonio non ci sarebbe. La sorpresa è questa. Allora tutto quello che ho dentro di me, che anche avverto con fatica, che deve essere purificato e fatto crescere, tutto questo non si appiccica all'esterno, ma è una realtà che il Signore stesso ha voluto assumere e che è essenziale al sacramento che io vado a celebrare. Allora proprio qui troviamo che il sacramento matrimonio è questo evento che raccoglie, purifica, eleva, fortifica tutto questo insieme. Allora io oso dire che il sacramento del matrimonio è buono in sé. È buono perché contiene tutto questo. E questo, in un qualche modo, voglio dare parola a chi si sposa dopo esperienze diverse, dopo un percorso comunque lungo, che arriva al sacramento del matrimonio e dice: è una cosa buona, perché non vado a fare qualcosa diverso, totalmente fuori rispetto a quello che io ho percorso, ma è buono perché non solo raccoglie da me tutto questo, ma perché c'ho una realtà e un dono che dall'alto mi viene dato per questo. Allora, io in un modo un po' ho scritto in una precedente bozza, temerario, dico che il sacramento del matrimonio è buono. Lo stesso Cristo Gesù, con la sua passione, ci ha meritato la grazia che perfezionasse quell'amore naturale, ne confermasse l'indissolubile unità e santificasse gli sposi. Cosa che San Paolo accenna quando dice: «E voi mariti amate le vostre mogli». Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Vi ho appena citato il Concilio di Trento. Quindi ci mettiamo nell'alveo di questa tradizione. Quello che è una realtà buona. Il Signore lo prende, lo purifica, lo assume. Andando oltre, si può dire, con il Vaticano II, lo fa partecipe dell'amore di Cristo con la Chiesa. Allora questo sacramento è buono e mi consente, secondo aspetto, essendo questo assumendo questo valore creaturale, naturale, che è in ogni matrimonio, mi consente di dialogare con tutti quelli che vengono ai percorsi, anche con coloro che non partecipano alla comunità eucaristica. Parlando del sacramento del matrimonio, io mi metto in dialogo con tutti, con quelli che li ho sempre lì vicino alla canonica, con quelli che non li vedo più. Io parlo di cose non sconosciute, ma che sono espressione della loro esistenza e della loro vita. Devo certamente mettere insieme qui la realtà quindi del sacramento più antico, diceva Giovanni Paolo II, cioè quello che nasce da Dio Creatore, e il suo compimento in Cristo. Che cosa ho anche dal sacramento del matrimonio? Ho anche il riferimento essenziale, all'esperienza dell'amore, coniugale, di quell'amore che ha in sé una radice di trascendenza. Nella natura dell'amore esiste una tendenza all'incondizionato che permette di intuire nel mistero dell'amore umano il mistero dell'amore divino. Dio è il principio di ogni amore, anche di quello coniugale. Che cosa allora mi porta questo? Mi porta a dire un fatto estremamente importante. Parlando e entrando nel merito dell'amore, io ho un ponte lanciato su Dio, o meglio è Dio che l'ha lanciato prima. E allora io, parlando dell'amore coniugale, io entro nel dialogo con con chi viene a sposarsi sulla fede. Allora parlo di Dio che è creatore del matrimonio, il sacramento più antico. Parlo di Cristo che partecipa a te che ti sposi il suo amore per la Chiesa. Parlo dello Spirito Santo che ti è donato nel momento in cui voi celebrate il vostro sacramento. È quindi una realtà buona il sacramento del matrimonio. Parla di me. Mi dà un dono nuovo, mi dice una realtà che è universale, mi mette nella condizione di unire, usando altri termini, vita e fede. E in questo caso è la vita coniugale che andiamo formandosi, è la nostra famiglia, è il ripensamento a noi stessi che ci ha portato dalla convivenza a chiedere il matrimonio. Certamente, tutto questo, non dimentichiamolo, richiede anche purificazione. La purificazione a livello personale, a livello di coppia, è il percorso della conversione. Questo annuncio deve essere una luce più chiara, dove io devo vedere anche il male, il non bene, quello che mi manca. Quindi a livello della persona e a livello della coppia, ma è anche una purificazione di quelle concezioni, di quel modo di intendere il matrimonio che oggi è presente e che è certamente condizionante tutti quelli che vengono ai nostri percorsi. Qui c'è una nota nei questionari dove si dice che una riflessione di carattere culturale su come è presentato il sacramento è assente dai nostri corsi. È vero, però credo che sia importante il dialogo e il confronto e la purificazione di un certo modo di intendere il matrimonio che lo rende, che lo snatura del suo valore personale. Ma nello stesso tempo non dimentichiamoci che siamo in un contesto molto particolare. Siamo nella fase immediata spesso del sacramento, è molto difficile interloquire, lanciare a volte un dubbio, in modo propositivo dire ma sei proprio convinto, è già un grande successo, e nello stesso tempo siamo con persone che vivono una fase adulta, pertanto della loro esistenza, si sono già irrigiditi, probabilmente su tutto un modo di intendere, ma questo non toglie che noi dobbiamo fare questa proposta. Tutto questo che cosa richiede? Richiede una presentazione di una sintesi vitale di tutti questi elementi. Io ho toccato qui caratteri antropologici, caratteri inerenti alla dinamica dell'amore e la capacità di amare, caratteri di fede, teologici. Chi tiene i corsi, nel modo gesuitico mi verrebbe da dire chi dà i corsi, intendendo come parametro gli esercizi, chi dà i corsi in un qualche modo deve essere stato formato a tutti questi elementi e possederli in una sintesi vitale che è diventata vita della sua vita. Cioè, io devo mostrare che il dato di fede è strettamente connesso alla vita di tutti i giorni, che l'amore vero e autentico per la moglie e il marito ha la radice in Cristo. E deve anche essere una proposta che io faccio sotto il profilo concettuale, intellettuale, capace di sostenere il dialogo e il confronto. Qui ci sta allora alla base la presenza degli esperti, che io preferibilmente li vedo nei confronti di questi operatori, per una preparazione previa. Se gli esperti scendono dalla cattedra e non ci parlino circa San Paolo del cai causale, che vuol dire che forse può voler dire anche perché, ma ci parlino di un dialogo, di una formazione che entri in relazione con i problemi, con le situazioni che chi fa i corsi vive. La presenza degli esperti nei corsi, nei percorsi, è una presenza che è andata, io credo giustamente, restringendosi, ma devono essere presenti a quel livello. Parroci e sposi, che sono quelli che hanno la maggiore presenza in questi, nell'equipe, devono avere questa sintesi vitale e questa sintesi capace di essere concettualizzata, proposta. Allora il matrimonio è buono, direi anche ancora con maggiore sfrontatezza nei confronti, così usando aggettivi che sono spiacevoli, il matrimonio è utile. Perché dico questo? Nel percorso del matrimonio-famiglia, il matrimonio consente di riconoscere la propria umanità, di svilupparla nel dispiegarsi della vita e nello stesso tempo di entrare, diciamo così, in relazione intima e profonda con il Signore. Io mi metto davanti della coppia che va a questi corsi e dice ma è una cosa buona sposarsi? E dice ancora ma è poi utile? Che cosa mi porta? Allora, usando questo aggettivo, mi viene da dire questo. Innanzitutto sotto il profilo della persona umana e della relazione. Il matrimonio mi consente l'incontro con l'altro. Un incontro che non è sfuggevole, un incontro che non è semplicemente, diciamo così, con segmenti distolti l'uno dall'altro da una pausa, ma continuo. L'incontro con l'altro allora consento una maggiore conoscenza di me, consento una conoscenza dell'altro, sollecita il cambiamento. In poche parole, è portare nella relazione a due quello che dice la scrittura nella Genesi, l'uno messo davanti all'altro per un aiuto alla formazione dell'uno e dell'altro e reciproca. Allora questo è un percorso che si attua, che inizia, ma poi si sviluppa nel tempo, nella dinamica della crescita della persona, in quella crescita che è inscindibile dall'accogliere l'altro come persona. Se io incontro te, incontro anche la tua storia, il tuo svelarsi nel tempo, il tuo crescere. Qui si innesta il percorso della fedeltà, che vuol dire io prendo te per sempre nella dinamica del crescere. E ne ricavo da questa unicità, da questa alterità, un fatto estremamente utile per me e per la nostra coppia. Questo elemento è certamente riscontrabile dal punto di vista antropologico, relazionale, ma ha anche il suo compimento in Cristo, perché questa relazione mi innesta nella relazione tra Cristo e la Chiesa. Questa relazione non è soltanto mia, di noi due, questo arricchimento non è soltanto nei nostri confronti, ma è l'arricchimento radicale continuo che il Signore Gesù mi offre, dandomi quell'amore con il quale Lui ha amato la Chiesa. Qui c'è la radice del sacramento, questo dono che ti viene dall'alto, questo dono che diventa modello, stile di vita e che diventa permanente nella tua esistenza e che si traduce, Efesini 5, in quel continuo ripetersi del verbo amare, come Cristo ha amato la Chiesa, non, come ci si ama reciprocamente, nessuno mai ha preso in odio la propria vita e via di questo genere. Allora perché il matrimonio è utile? Il matrimonio è utile sotto tanti aspetti, penso sempre a chi sta andando per iniziare questi percorsi, è certamente utile perché ci fa crescere in un modo profondo, radicale e continuato, ma perché ci fa crescere anche dell'apporto che viene dalla presenza del Signore, dalla sua relazione, dall'essere Lui in noi. Ma c'è anche e qui voi andate a vedere, trovate tutto un insieme di elementi contenuti nel direttorio di pastorale familiare al numero 58. Trovate la radice del sacramento, trovate tutto un insieme di cose che troverete nella relazione scritta che mi hanno già detto che mi toccherà. Poi c'è anche un terzo elemento dell'annuncio del matrimonio, che è un altro aspetto, che lo lego alla fecondità stessa del matrimonio. Il matrimonio è in sé connaturato, e questo è un annuncio e non è un problema, il valore della fecondità, quella fecondità che è ad intra della coppia e la nostra vita che cresce, e quella realtà originale che è la coppia e lo sviluppo di una spiritualità a due, di una progettualità a due, quasi in termine analogico di una coscienza a due, ma è anche ad extra, perché la coppia che nasce è un dono per la società, è un dono per il paese, è un dono per quel caseggiato ed è un dono per la Chiesa. Sembrerebbe che tutto questo sia vantaggioso per queste realtà esterne, ma in realtà questa fecondità è significativa, importante, assolutamente richiesta anche dalla coppia. E questa fecondità diventa fertilità. Ho usato questi due termini che non mi piacciono disgiungerli, ma tanto per intenderci. Fertilità, fecondità comunque, fertilità nel dono del figlio. E non è qui il caso di ribadire quanto questo dono, che è un dono che si sviluppa nella relazione io-tu, il dono dal dono, diventa dono per la società e per la Chiesa. Quindi ci troviamo anche qui in un vantaggio che la società e la Chiesa ricavano dal matrimonio, ma nello stesso tempo questo è un grande dono richiesto dalla coppia e dalla famiglia, la richiesta di una fecondità e di una fertilità, il non venire meno di questa dimensione essenziale dell'amore. Allora mi sento di dire, e qui si innesta un problema, si innesta il tema delicato di chi viene a noi con il bambino in braccio ai percorsi e di chi viene a noi anche con il bambino in grembo e una volta, casomai, torturandosi con delle camuffature, adesso accogliendo i sorrisi compiaciuti e gli auguri di tutti. Anche qui, giustamente, Ecco, io credo che anche qui, da un lato, sia estremamente importante mantenere alta il dialogo che consente di parlare di cosa significa fecondità all'interno di un percorso già iniziato in modo definitivo, che è il sacramento del matrimonio, e l'accoglimento delle persone che vengono a noi in questa condizione, offrendo anche degli aiuti di carattere pedagogico. Una volta, basta guardare alcuni testi di preparazione al matrimonio, si diceva da sposi a genitori rimanendo sposi. Adesso il discorso va ripensato, perché certamente si parte da genitori. Dobbiamo ripensarlo, come annuncio, come proposta. Ecco, credo che sia molto importante fare una riflessione al riguardo. I questionari denunciavano che non ci sono delle attenzioni particolari, quantomeno di suggerire qualcosa a livello educativo, a livello pedagogico. Ci troviamo davanti lì a genitori, ci troviamo davanti già a chi ha maturato una preoccupazione genitoriale. Dobbiamo farvi fronte. Questo pone anche un'altra domanda, dimmi minuti. Sì, questo pone anche un'altra domanda, una domanda forte, radicale, sul valore della fecondità e della progettualità in ordine ai figli come verità stessa del matrimonio. Il matrimonio contiene questo dato. Noi dovremmo in questo momento riscoprirlo e trasmetterlo come un Vangelo, come un bel annuncio. Superate quegli steccati che a volte eretti anche in un modo, diciamo così, non propriamente corretto, steccati moralistici, non di morale, hanno fatto inciampare in questo annuncio. Ecco, credo che, e sto finendo, vorrei portarmi verso alcune conclusioni. Cosa ho tentato di dirvi? Vi ho detto, vi ho ribadito il numero 58. Mi sono messo nel pensiero di chi va verso quella benedetta sala dove ti aspettano per il percorso. E ci va con situazioni diverse. Dice, ma che cosa andiamo a fare? Allora è una cosa buona. È una cosa veramente utile, che ti fa bene, che ti fa crescere. È una cosa che ti porta un vantaggio per la pienezza della tua vita. Chiaro che questi tre aggettivi io li sdogano dal modo di intenderli, come vengono intesi da certe scuole di pensiero. Li prendo mettendo al centro la persona e la realtà della coppia. Allora è veramente una cosa buona, è una cosa utile, è una cosa che ti dà arricchimento. Mi verrebbe da dire, ma qui c'è Don Pierluigi che potrebbe trattenerci per tanto tempo, quasi una riscoperta dei buoni motivi per sposarsi. I triabona famosi, che non sono parolacce, ma lui poi... Ecco, i motivi buoni per cui è giusto e bello sposarsi. Ricordiamoci che questi motivi sono sempre nell'intreccio di una dinamica antropologica, creaturale e di redenzione sacramentale. Noi dobbiamo riproporli, in generale, perché tutti ne hanno bisogno, compreso chi fa i corsi, ma riproporre in un modo particolare a chi viene a noi avendo alle spalle anni di convivenza, dove non bisogna più dirgli che quando dialoghi non devi tamburellare le dita, come si diceva una volta, è uno dei grandi esempi che faceva annuire lei o lui, perché questo l'hanno già vissuto tante volte, ma gli devi dire anche il perché adesso ti sposi e che dono, che grande cosa il Signore e la comunità, tramite la comunità cristiana, ti annuncia e se vuoi ti accompagna a vivere. Allora vorrei proprio chiudere radicalmente questo dicendo alcune cose. Ci troviamo davanti allora a questo dono che è il sacramento, dicevo prima, un sacramento che ha la sua specificità, non dimentichiamoci, basterebbe una carrellata storica per vedere che già all'interno della teologia della Chiesa cattolica si è dovuto far spazio per mantenere la sua specificità. E non preoccupiamoci se a volte sulla pastorale della famiglia ci sentiamo un po' in crisi e ci sentiamo dimenticati, casomai anche in qualche documento. Questo è dovuto alla specificità, alla novità che il matrimonio è e che richiede anche dalla pastorale e che richiede di essere accolto e capito. Io credo che un dato essenziale del nostro, un quasi riassuntivo, lo possiamo trovare in Familiaris Consortio al numero 13. In quel testo si dice che come ciascuno dei sette sacramenti, il matrimonio è un simbolismo reale dell'evento della salvezza, ma in modo proprio. Gli sposi vi partecipano in quanto sposi, in due, come coppia, a tal fine con l'effetto primo e immediato del matrimonio non è la grazia stessa, ma il legame coniugale cristiano, una comunione a due, tipicamente cristiana, perché rappresenta il mistero di incarnazione di Cristo e il suo mistero di alleanza. E il contenuto della partecipazione alle vite di Cristo è anch'esso specifico, l'amore coniugale. Ci partecipi a questo dono di Dio come coppia, con tutto quello che hai vissuto, bene o male. Il contenuto di questo amore non è generico, è l'amore coniugale, la carità di Cristo, di Dio, offerta a noi in Cristo, prende la forma in te dell'amore coniugale. Allora io credo che questo sia un annuncio che possa essere accolto, proprio favorito da quel clima e da quel contesto di cui ho detto precedentemente. Vorrei allora, e io credo anche, che parlare di comunità, che già di per sé stesso è contenuto, parlare delle ragioni buone per sposarsi, è una ragione buona e vantaggiosa nel senso vero, è veramente utile verso una pienezza di vita, tutto questo noi lo dobbiamo trasmettere e può essere presente e deve essere presente nelle comunità cristiane, dove si formano le persone che vanno a tenere i corsi, ma anche nei percorsi lunghi e nella catechesi giovanile, come in quei percorsi che facciamo in termini veloci, quando ormai tutto profuma di confetti. Nello stesso tempo, che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che, con tutto questo, infondere speranza. Chi viene a sposarsi, se c'ha alle spalle un percorso, se è maturato in questo, ha una dotazione per poter sposarsi e per poter avere quegli elementi essenziali per volersi bene con un amore totale, fedele e fecondo. Parlavamo di dote una volta, ora parliamo ancora di questa dote, che è questa dotazione che consente di avere speranza sulle tue realtà e capacità e sul dono che il Signore ti offre proprio celebrando questo sacramento. E da ultimo, che cosa vogliamo dire? Vuole essere la Chiesa, che vuole guardare negli occhi ancora lucidi di chi si sposa e dire loro: anche noi vi vogliamo bene.